Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Guardate a Lui e sarete raggianti, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Secondo la collana del Magistero del Vescovo, la presente lettera pastorale è il primo documento del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2023 in occasione della memoria del Beato Don Francesco Bonifacio. Dal capitolo quinto. Le esequie, la pietà per i nostri morti e la prossimità nel lutto. È un tema che ho affrontato in una lettera prima della festa dell'Assunta. Ne riporto gran parte nella consapevolezza che in modo sinodale sarà bello come presbiteri, diaconi, religiosi e laici, in dialogo con le imprese funebri e le istituzioni, cercheremo di rinnovare le modalità con le quali esprimiamo la nostra fede nella risurrezione dei morti e viviamo la vicinanza a chi è nel lutto. La celebrazione di Maria Assunta in cielo, nel cuore dell'estate, ci richiama una grande verità della fede cristiana. Per tutti noi c'è una destinazione che ci proietta nella pienezza di amore, il paradiso. Questa vita, passando per la strettoia della morte, con l'inquietudine che essa reca sempre con sé, ci immette in una partecipazione piena con la vita di Dio. Siamo creati per la vita e non per la morte. Il nostro corpo, cioè noi stessi, guardati dal versante precario della nostra carne, non è cibo per i vermi o una manciata di cenere dopo la cremazione. Noi siamo voluti in un disegno di amore eterno, del quale balbettiamo soltanto in attesa di gioire faccia a faccia con Dio. Per questo, nel rito delle esequie, noi incensiamo il corpo dei defunti, destinati alla pienezza di vita in Dio, per sua infinita misericordia. Se per il battesimo siamo già immessi nella vita nuova, vivere di Cristo, con Cristo, in Cristo, e non dobbiamo attendere altri tempi per vivere dell'amore di Dio e nell'amore di Dio e del prossimo? Sappiamo che in questa storia rimaniamo sempre in cammino di conversione, in un mondo in cui crescono insieme il buon grano e la zizzania. Al termine di questa nostra corsa terrena, purtroppo risulta spesso una gara piena di affanni, fragilità, ansie, ma non priva di innumerevoli meraviglie che in ogni caso Dio ci riserva. Noi professiamo la fede nella vita eterna, la piena comunione con Dio e tra noi. Fatichiamo a pensarla, visto che noi abbiamo esperienza di quello che è fugace, transitorio, provvisorio. L'aperitivo, il bel vestito, il prendere sole a barcola, godendo l'attimo fuggente per non pensare ansiosamente alla precarietà della vita, per accantonare le domande su ciò che c'è oltre la sbarra della morte. E anche al suo incombere improvviso, come quando giunge per un incidente o per una grave malattia, o anche quando sembra non arrivare mai ed estenuare una vita piena di interrogativi. Si tratta di domande che la nostra cultura, spesso più agnostica che atea, ci invita a rimuovere. Se tra amici solo si provano a toccare i temi complessi, la domanda sul senso della vita, spesso si gareggia a deviare con una battuta che quello non è il contesto, che è meglio godere un calice di prosecco o una buona birra che attardarsi su domande così impegnative. Nel cuore dell'estate celebriamo la gloriosa Assunzione di Maria in cielo. Viviamo pure la leggerezza delle vacanze e la spensieratezza dell'aperitivo, ma consapevoli che la vita ha una traiettoria, che è il paradiso. La gioia, che tutto il desiderio di bene e di amore troverà pagamento in Dio, nel suo amore. Nel mio arrivare a Trieste e nell'aver chiesto a presbiteri e laici di aiutarmi a capire e cogliere le vie di Vangelo da percorrere, molti mi hanno richiamato alla pietà verso i defunti e al modo tipicamente triestino, solo triestino, di celebrare i funerali quasi sempre al cimitero. L'osservazione ripetuta è che i tempi sono troppo contingentati. Non c'è la possibilità per il celebrante di incontrare i familiari e con loro rielaborare il lutto. Spesso la logistica comporta che la gran parte di persone rimane nel chiacchiericcio ed esclusa dalla partecipazione alla risicata liturgia. Liturgia pure compromessa dal mormorio che la massa rende ridondante, come un vociare che urta con il dolore delle famiglie. So di toccare una questione che ha pure un risvolto economico importante, ma molti mi hanno suggerito di incentivare la celebrazione dei funerali nelle chiese parrocchiali. Anche se talvolta la vita ci ha portato ad allontanarci un poco dalla pratica religiosa, anche se talvolta abbiamo allentato la frequenza con la nostra parrocchia, restiamo pur sempre in quell'appartenenza fraterna, in quella comunità dove siamo cresciuti, dove abbiamo ricevuto i sacramenti, vissute esperienze gioiose di amicizia e di famiglia, lì dove si abita e dove c'è quel vicinato che per fortuna tante volte non è solo anonimo e distante. Un vicinato che è spesso anche di una prossimità significativa e di conforto. Incoraggio a celebrare le esequie nelle chiese parrocchiali, perché significa ritrovarci in un contesto dove siamo aiutati a raccoglierci con rispettoso silenzio, con umile preghiera, dentro una trama di rapporti familiari e amicali, che possono esprimersi meglio e non nella ristrettezza dei tempi prefissati dall'agenda del cimitero. Anche al presbitero che celebra le esequie si dà la possibilità di una parola più appropriata, di poter ascoltare dai familiari il grido di dolore, il gemito di speranza, l'inquieta domanda del perché della morte. È possibile dirci in modo più umano e dunque più cristiano le fragilità e le virtù, i sogni interrotti e le attese che coltiviamo verso Dio e la vita. E auspico che nei momenti del dolore e del lutto la comunità cristiana trovi la fantasia del linguaggio della prossimità, della solidarietà, della consolazione, della fede nel Dio della vita che vince le angosce della morte. Incoraggio che se non ci sono le condizioni di poter celebrare la messa delle esequie, ugualmente in chiesa si trovino i tempi per celebrare insieme l'Eucaristia di suffragio. La misericordia di Dio arriva e non attende la nostra preghiera, ma noi abbiamo bisogno di ritrovarci e insieme pregare e insieme affidare a Dio i nostri cari defunti. Non capiti che ci diamo il tempo per trovare costose location, per celebrare riti collettivi per la laurea o il compleanno o l'addio al celibato, e non ci diamo tempi e spazi adeguati per vivere la reciproca vicinanza nel momento del lutto. Anche se talvolta le domande sono strazianti, anche se le ferite sanguinano ininterrottamente e non troviamo le parole giuste, possiamo stringerci e abbracciarci, restare gli uni accanto agli altri, e misteriosamente Dio si fa presente. E per un cristiano il Vangelo resta buona notizia. Il Signore è risorto e ci dà la possibilità di riprendere il nostro cammino con Lui a fianco, con il Cristo vivente che ci segue passo passo. Il carcere al centro della città. In una delle mie prime visite nei luoghi della città sono stato in carcere, nella casa circondariale Ernesto Mari di Via Coroneo, accompagnato dal cappellano, accolto dal direttore e dal comandante. Sono entrato dentro questa vecchia struttura austriaca che si trova al centro della città. E dopo la presentazione della direzione, la storia, le problematiche, le speranze, ho visitato una sezione dopo l'altra, stretto una mano dopo l'altra, incrociato tanti occhi, talvolta rassegnati e altre volte luccicanti di speranza. Anche con momenti emotivamente molto carichi. Per esempio, quando un gruppetto di detenuti stavano tinteggiando alcuni muri per rendere la sezione un po' più calda e lucente, o se vogliamo meno grigia e tetra. Oppure, quando è entrato in una camera, stavano finendo il laboratorio di canto e il drappello variegato di nazionalità e religioni di giovani detenuti, per me ha improvvisato un mini concerto. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, ma lassù mi è rimasto Dio. O ancora quando in una sezione abbiamo detto una preghiera e invocato la benedizione di Dio. Che in Italia il carcere sia un'emergenza lo dice la cronaca di questa estate, con la sequenza drammatica di suicidi, anche di persone che devono scontare pene brevi. Non possiamo limitarci a dire che siamo contro il suicidio e poi non accompagnare chi più di altri vive la disperazione. È il Vangelo che ci obbliga ad evitare la cultura dello scarto, ma a dare sempre nuove opportunità sull'esempio di Gesù. Ma è anche la nostra Costituzione che ci vincola a questo. Dopo il Covid e il dramma del Covid, ma anche la dedizione estrema del personale del carcere. Molte attività sono ripartite in mezzo a mille difficoltà. La direzione del carcere auspica la possibilità di riprendere la collaborazione con la città. E a dire il vero, cose belle stanno partendo davvero in questo periodo. Le istituzioni si stanno dando da fare. Ma rimane la questione. Il carcere è al centro della città, ma è nel cuore dei cittadini? Ma è nel cuore della nostra Chiesa? Sono le domande che mi sono sentito rivolgere in questi primi mesi. E così abbiamo iniziato, per ora solo pochi passi, ma con il desiderio di sollecitare un'attenzione, di attivare altri volontari. In modo utilitaristico è interesse di tutti che i carcerati, una volta finita la pena, siano immessi nella vita ordinaria, ma come persone migliori rispetto a quando vi sono entrate. Ma da cristiani siamo chiamati ad impegnarci perché ogni singola persona abbia l'opportunità di riscattarsi. Anche la nostra Costituzione parla di una finalità rieducativa della pena, articolo 27. E sempre di più si ragiona sulla giustizia riparativa. In una concezione polifunzionale della pena, come cittadini e come credenti. In una concezione polifunzionale della pena, come cittadini e come credenti, non possiamo restare assenti. Non possiamo non sentirci corresponsabili. Certamente per i volontari serviranno preparazione, adeguati accordi con la direzione, ma archiviato questo periodo doloroso della pandemia, possiamo riprendere ed animare il carcere con alcune attività e anche con la nostra identità che si fonda sul Vangelo. Si tratterà di fare un cammino con il gruppo di persone che desiderano impegnarsi perché il tempo della detenzione risulti un tempo di crescita umana e anche spirituale, e non un tempo di disperazione e di incattivimento. Con il coordinamento di un operatore della Caritas, il desiderio è quello di formare un gruppo di persone, un gruppo di volontari, e pensare a alcune attività con la direzione del carcere e altre organizzazioni della città e con i carcerati. Ma sarà anche bello avviare una riflessione cittadina riguardo alle misure alternative alla detenzione. Per essere attuate serve la collaborazione della società civile e di altre istituzioni, perché soprattutto i detenuti più poveri, per esempio perché privi di un domicilio, non riescono ad usufruirne. In altre parole, anche nel carcere sono i più poveri a venire maggiormente penalizzati. Anche questo lo prendiamo come un laboratorio sinodale, come un camminare a fianco di tante persone di buona volontà che già professionalmente stanno lavorando nel carcere, altre che come volontari si dispongono e naturalmente e anzitutto con i detenuti. Sulla rotta balcanica. Trieste si trova sul confine. Trieste è una tappa. Spesso non è la destinazione, ma solo un approdo transitorio per tante persone che fuggono dall'inferno che è la loro patria. Più che altre rotte, qui arrivano persone che scappano perché il loro paese li perseguita, perché da anni vivono il dramma della guerra, perché disperati e alla ricerca di un paese in cui poter vivere senza paura e con dignità. Pensiamo a tutti coloro che sono partiti dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Pakistan o dal Bangladesh. Il tema è complesso. Oggetto da anni di controversie politiche e di aspre campagne elettorali. Non è questa la sede per una trattazione articolata. Non è il momento per incentivare ulteriori polarizzazioni e contrasti. La Chiesa già esprime il suo pensiero tramite alcuni suoi organismi, come Migrantes, Caritas, e spesso con interventi anche di Papa Francesco e dei vescovi italiani. Come Chiesa non possiamo restare indifferenti nei confronti di tanta gente che soffre e incoraggiamo tutti a prendersi cura delle persone dentro la complessità di responsabilità per le quali vogliamo spingere alla sinergia, alla serena collaborazione. Anche se talvolta si hanno visioni differenti, paure e intenti che non collimano, priorità che restano divergenti, occorre perseverare nel dialogo e nella ricerca di alleviare le sofferenze delle persone. Anche tra credenti possono esserci posizioni diverse sulle modalità di accoglienza, sulle strategie per governare i flussi migratori, su come alleviare la disperazione di chi arriva dopo estenuanti e pericolosi viaggi, che spesso lasciano strascichi psicologici. Di fronte a problemi complessi non ci sono soluzioni facili. Cambiano i governi, ma come affrontare l'enorme flusso migratorio resta una questione aperta e irrisolta. E tuttavia non ci troviamo di fronte a problemi, ma a persone che soffrono, a persone disperate, a persone. Per tutti noi credenti restano illuminanti le parole di Gesù. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Alla fine della vita, il credente sa che saremo interrogati su come saremo stati premurosi nei confronti dei poveri e dei sofferenti. La Caritas di Trieste, come tante realtà di ispirazione cristiana, a fianco di tante altre organizzazioni, si sta impegnando da molti anni nel collaborare con le varie istituzioni locali per rispondere alle angosce e ai bisogni di questi numerosi migranti. Sempre di più vorremmo contribuire come Chiesa ad alleviare le sofferenze delle persone, ma anche a quell'animare e motivare la solidarietà e la carità che competono a ciascuno, sia in forma individuale che associata. Dispiace che qualcuno pensi che ci sia un business sui migranti. Siamo ben felici di ritrarci e passare ad altri la gestione delle strutture di accoglienza, per dedicarci invece alle tante forme di povertà e con uno stile evangelico, sempre da reinventare nella concretezza della storia. Come diocesi, come Chiesa, non vogliamo essere in concorrenza con le numerose e preziose ONG, cooperative, fondazioni, eccetera. Se ci disponiamo a rispondere a dei bisogni, è per poi, un po' alla volta, passare la gestione ad altri attori che condividono la medesima passione e per poi dedicarci a nuove sfide, a nuove povertà. Poco prima ho fatto riferimento agli anziani e alla loro solitudine. Le migrazioni sono ormai strutturali e come la Chiesa, dopo aver fondato tante scuole, ospedali, ospizi, università, li ha consegnati alla società civile, che ne ha compreso l'importanza, che ha ampliato la consapevolezza della giustizia in altri ambiti, istruzione, assistenza. Così oggi forse è arrivato il tempo in cui non possiamo continuare ad incrementare strutture di accoglienza che richiedono continue e ulteriori competenze, anche manageriali. Certo, come sono rimasti scuole, ospedali, ospizi di ispirazione cristiana, rimarranno strutture di accoglienza. Ma non possiamo pensare che fenomeni ormai strutturali e di ampie dimensioni ci vedano assorbiti in gestioni che diventano sproporzionate rispetto alle nostre forze. Ci piace che i cristiani siano presenti nelle varie realtà e in esse, come lievito, portino un'ispirazione, uno stile, un'attenzione alla dignità delle persone migranti. Ci piace che le comunità cristiane siano aperte, solidali, capaci di creatività nell'accogliere e integrare i migranti profughi rifugiati, nel testimoniare una fraternità che sempre va incarnata in modi nuovi, originali. Ci piace che ci siano laici e laiche che, come lievito, siano inseriti nelle varie realtà di assistenza e accoglienza, e lo siano perché animati dalla fede e carità cristiana. Su questi temi sarà bello aprire uno spazio di confronto dentro la comunità per decifrare come restare al servizio delle persone e come restare fedeli alla nostra identità ecclesiale. Anche su questi elementi occorrerà aprire un cammino sinodale per reinventare continuamente il nostro stile di partecipazione e di servizio dentro le realtà di questo tempo.
Thank you.
non una conclusione, ma un cammino che continua. Ho espresso alcuni pensieri, riverbero di tanti incontri, ma le questioni importanti da affrontare sono molte di più. Aiutare i giovani a scoprire quanto sono amati dal Signore e come rispondere nell'amore, cioè la propria vocazione, la propria scelta di vita e di amore. Aiutare i preadolescenti. In alcuni quartieri sono abbondanti e crescono privi di riferimenti educativi. La questione lavorativa, con le sue mille sfaccettature. Una seria formazione cristiana fondata sulla parola di Dio, perché diventi testimonianza della prossimità di Dio. Ma la vita continua. Ho segnalato alcune piste che ci vedranno coinvolti in questi mesi. Altre si apriranno tramite il cammino sinodale. Nelle prossime settimane prenderà avvio anche il processo di rinnovamento della curia e dei suoi organismi. Sarà un processo graduale e condiviso. Già è iniziato, ponendomi in ascolto di tutti i presbiteri che si sono sentiti di raccontare, suggerire, consigliare, per iscritto o nei colloqui. E anche molti laici dei diversi organismi. Un grazie a tutti. Da una parte proveremo a precisare obiettivi dei singoli uffici, ambiti pastorali, con un carattere più operativo, e delle relative commissioni, con una funzione orientativa di discernimento della realtà, e a istituire ponti e collegamenti, perché tante questioni, progetti di fatto, richiedono collaborazioni variegate. Ad esempio, la pastorale giovanile con la pastorale vocazionale, ma talvolta anche con la pastorale catechistica e la pastorale familiare. Dall'altra, è normale che ci siano avvicendamenti e ricambi nei vari servizi diocesani. Fin da adesso mi viene da ringraziare pubblicamente tutti, perché, e in questi mesi l'ho constatato direttamente, sono sicuro che hanno cercato di fare il meglio di cui sono stati capaci per il bene della Chiesa. Se nessuno è perfetto, a tutti dobbiamo l'onore che hanno cercato di servire il Vangelo come sono stati capaci. E come farà chi sarà individuato a svolgere il medesimo servizio? Chiedo solo un po' di misericordia. Talvolta le prospettive che mi sono arrivate sono divergenti, altre volte molto più che convergenti. L'obiettivo è di rilanciare anche a livello locale una chiesa sinodale, cioè un camminare insieme, coinvolgendo e corresponsabilizzando presbiteri, religiosi e laici. E poi ancora organismi di partecipazione e parrocchie, e poi associazioni e movimenti. Riconoscendo che talvolta è bello cambiare servizio e rinnovarsi in altri ambiti pastorali, e che altre volte è giusto valorizzare competenze di altre persone, anche di religiosi e di laici. Ma sarà bello guardarci con stima e affetto, poter contare gli uni sugli altri. Può essere che talvolta non si sarà pienamente d'accordo. Occorrerà imparare a gestire i conflitti rimanendo sulla questione aperta e senza allargare e generalizzare. Potrà essere che conserveremo la stima reciproca, pur pensandola diversamente, e che gusteremo la possibilità di collaborare anche se si è differenti. E in questo modo camminare nel riconoscerci, comunque appassionati per il Vangelo, arricchiti dalla testimonianza degli altri, sostenuti dalla loro fede, dalla loro speranza, dalla loro carità. Impariamo a misurare le parole, a ritrovare una qualità nelle relazioni sia nel mondo virtuale che in quello quotidiano. Di quanto tante volte ci incontriamo e ragioniamo e beviamo un caffè. Ho sottoscritto il manifesto della comunicazione non ostile, sapendo che anche questo è un processo impegnativo, che vivo alla luce del Vangelo, non l'adesione ad una ideologia. Tutti siamo chiamati a ritrovare il gusto di una partecipazione che abbia il profumo del Vangelo, il rispetto delle persone, la misericordia come architrave di ogni parola e attività, la speranza che sempre ha animato Maria, il camminare insieme verso Gesù, e Lui solo è via, verità e vita. Capitolo 14 di Giovanni, versetti dall'1 al 12. Enrico, con voi fratello, per voi vescovo. Trieste, 11 settembre 2023, nella memoria del beato Don Francesco Bonifacio. Si conclude così la lettera pastorale «Guardate a lui e sarete raggianti» di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.